Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, buongiorno ovviamente a Leopoldo D'Angelo, Lulu Fantini, Andrea De Angelis, staff tecnico e di regia. Oggi 2 febbraio 2017, per la prima volta a Lampedusa, ormai isola simbolo nel mondo della questione immigrazione, ci sarà il primo meeting internazionale dei leader sindacali e religiosi. Il meeting ha come titolo Per un mare di pace e lavoro, ma ci colleghiamo con il nostro inviato Luca Collodi. Luca, a te la linea, buongiorno.
Grazie Emanuela. Siete collegati con l'aeroporto di Lampedusa, in particolare con la sala delle conferenze. Siamo nelle isole Pelagie, in provincia di Agrigento, come tu hai ricordato da studio. È in corso proprio in questo momento il primo meeting internazionale dal titolo Per un mare di pace e lavoro. Con noi il primo ospite di oggi è il sindaco di Lampedusa, Giuseppina Maria Nicolini, che ringraziamo. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Lampedusa è conosciuta per l'accoglienza agli immigrati. Il tema di oggi riguarda proprio l'immigrazione e il lavoro. È un meeting internazionale promosso dalla UIL, dal sindacato italiano, da uno dei sindacati italiani, la UIL, che ha raccolto qui a Lampedusa vari sindacati dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Il filo conduttore di questo meeting internazionale è creare lavoro per controllare l'immigrazione e creare occasioni di sviluppo all'interno dei singoli paesi del Mediterraneo. E allora, sindaco, una prima domanda. Lampedusa è conosciuta per l'accoglienza, per l'immigrazione. Si può guardare oggi a Lampedusa come una realtà normale, un'isola normale, una cittadina normale?
Beh, spero di sì e mi auguro di sì. Il fatto che nell'estate 2016 abbiamo aumentato il turismo del 30% significa che abbiamo vinto la sfida di continuare a fare accoglienza, soccorso in mare, ma anche di non fare morire la comunità, di farla sopravvivere, di dare un futuro a Lampedusa e lampedusani. Lampedusa dimostra che l'emergenza, la logica emergenziale può essere superata e con questo può essere combattuta la paura che spesso motiva la difficoltà che hanno le persone ad aprirsi all'accoglienza.
Lampedusa è un po' il simbolo di come si potrebbe gestire oggi l'accoglienza e il flusso migratorio. Questo sembra non avvenire non tanto nella piccola Lampedusa ma nella grande Europa. Oggi, se ripercorriamo anche i mesi passati, andiamo a scoprire che forse Lampedusa è stata scelta anche politicamente per concentrare il flusso migratorio e forse anche politicamente è stata lasciata sola.
Sì, per lunghi 20 anni. Soltanto con l'operazione Mare Nostrum, partita come sappiamo nel 2014 dopo il grande naufragio del 3 ottobre 2013 avvenuto vicino Lampedusa, Lampedusa è stata sgravata dai grandissimi numeri perché le navi schierate a sud dell'isola portano la gran parte delle persone salvate in altri luoghi di sbarco della Sicilia, ma anche a volte vanno direttamente in Sardegna o nelle Puglie. Lampedusa, 180.000 persone, che è il numero dei salvati complessivamente quest'anno nel Mediterraneo, non avrebbe potuto sostenerli, è troppo piccola, ha risorse limitate, l'acqua, però continuiamo ad avere un ruolo insostituibile che è quello di primo porto sicuro più vicino all'area di soccorso per i vulnerabili, le donne incinte, i bambini, coloro che hanno bisogno immediato di soccorso sanitario, e sono tanti.
Non dobbiamo dimenticare, Emanuela, che Lampedusa è in provincia di Agrigento, ma Agrigento è più lontana rispetto alla costa della Libia e alla costa della Tunisia. Sindaco, questo per voi talvolta facilita più i contatti con il Medio Oriente, diciamo con il Nord Africa, che non con l'Italia?
Certo, le cose sarebbero molto più facili per noi se fossimo africani. In realtà siamo isole, le isole più lontane dalla terraferma credo in tutta Europa, e quindi le difficoltà, gli ostacoli dell'isolamento qui condizionano molto la vita degli abitanti, limitano moltissimo i diritti, l'accesso alla salute, allo studio, e questo dovrebbe ancora spiegare quanto faticosa è stata l'opera dei lampedusani, eppure l'abbiamo fatto, e come l'ha fatto Lampedusa, come lo fa Lampedusa, possono farlo gli stati che sono grandi, che sono forti, che hanno molti più risorse e potere di noi.
Lampedusa è un grande esempio, piccolo grande esempio in Italia. Nel nord Italia talvolta la cronaca ci dice che i migranti non sono accettati, anche piccoli paesi, ancora più piccoli di Lampedusa.
Io penso che questa paura sia indotta da molte immagini che i mass media trasmettono nelle case degli italiani. L'emergenza profughi che ha fatto concentrare nei grandi centri di accoglienza o sotto i ponti, nelle periferie delle città, masse di persone che poi, non avendo cibo, non avendo dove dormire, magari sono anche costrette a procurarsi il cibo in maniera non legittima, probabilmente influisce molto nel creare queste paure. Quindi io credo che il governo, lo Stato debba aiutare e sostenere i comuni a fare accoglienza, perché si elimina il degrado e si combattono le paure.
Sindaco Nicolini, la liberiamo, un'ultima domanda. Noi parliamo di migranti che arrivano a Lampedusa, però ci sono anche lampedusani che emigrano verso la terraferma, l'Italia o anche l'Europa.
È vero, ci sono comunità di italiani lungo l'Adriatico, pescatori che sono andati lì a lavorare, Rimini, Anzio, Ancona, moltissimi lampedusani sono in giro, non solo per l'Italia ma per l'Europa e anche in America.
Grazie al sindaco Nicolini, lo liberiamo perché in questo momento è pronto il protocollo che deve essere firmato tra i sindacati, e abbiamo un altro ospite che ci sta raggiungendo, è Don Carmelo Lamagra, il parroco di Lampedusa, che abbiamo tolto proprio dalla sala delle conferenze perché in questo momento si sta firmando un protocollo d'intesa tra la UIL e i sindacati del Mediterraneo. Qua ci sono sindacati che provengono da paesi che noi siamo abituati, Don Carmelo, a vedere sulla cronaca terroristica o comunque per le guerre o comunque per le bande armate. Parliamo della Libia, parliamo più in generale della Palestina, del Medio Oriente e di paesi più pacifici, diciamo, come la Tunisia, con governi, diciamo, più stabili come il Marocco. Oggi con la UIL tutti questi paesi sottoscrivono un documento che impegna a creare nuovi posti di lavoro, questo per gestire, limitare la fuoriuscita dai singoli paesi, soprattutto dei giovani. Abbiamo sentito questa mattina che una delle cause maggiori per l'immigrazione è la mancanza di lavoro, la possibilità di non avere soldi per mantenere anche la propria famiglia, e molti giovani tra i 25 e i 18 anni, come ci ha detto il sindacalista egiziano in uno studio che è stato fatto in questa area del Mediterraneo, rischiano di perdere anche la vita nel Mediterraneo per una speranza che spesso però si concretizza. Tra l'altro molti giovani riescono poi a mandare anche dei soldi a casa, alla loro famiglia, e a costruirsi anche una realtà positiva per loro e per la famiglia. Ecco, Don Carmelo, questa è in sintesi un po' quello che è l'immigrazione nel Mediterraneo. Lavoro e immigrazione. Creare lavoro significa limitare o comunque controllare o comunque gestire in modo diverso l'immigrazione.
Creare lavoro significa innanzitutto dare dignità alla persona, che è il concetto fondamentale se vogliamo diritti, vogliamo libertà e vogliamo che ognuno possa essere libero di esprimere quello che ha dentro come persona umana, dovunque si trovi. Spesso creare lavoro non basta se nel paese in cui la persona vive non è garantita la libertà, non sono garantiti i diritti di espressione, non è garantita la libertà religiosa. Questi paesi sono segnati dal cambiamento climatico, dalla desertificazione, c'è tanto dietro al lavoro. Dietro al lavoro c'è anche il traffico di esseri umani per avere manodopera a basso costo. quindi è bello che chi si occupa del lavoro entri in dialogo e cerchi di intervenire in questi termini. Oggi si parlava di pace e lavoro. Pace e lavoro sono una benedizione se lo sono per tutti e se ognuno è libero di averli dovunque voglia. Quindi pace e lavoro con la libertà di potersi muovere anche dove meglio un essere umano può esprimere se stesso e realizzare i propri sogni.
Uno degli elementi che è venuto fuori dal convegno di questa mattina è il fatto che molti sono costretti a diventare migranti clandestini perché non vi sono vie legali per arrivare in Italia e in Europa. Ecco, questo è un altro punto che a me personalmente ha fatto riflettere. Giovani egiziani, marocchini, libici, anche se in Libia la situazione, diciamo, in questo momento non ha una sua stabilità, ma insomma in governi, in paesi dove ci sono governi stabili, molti giovani vanno a chiedere un visto anche di lavoro o comunque di turismo e gli viene negato. Cioè la possibilità di fare un viaggio nella legalità non c'è e quindi molti si rivolgono poi a personaggi che sono trafficanti di uomini.
I trafficanti di uomini si appoggiano proprio a un'esigenza, alla mancanza di un diritto che in alcuni paesi avviene e devo dire avviene anche nei nostri, perché se c'è un difetto delle leggi in uscita c'è anche un difetto delle leggi in accoglienza, quindi tanta gente viene privata del diritto alla mobilità, del diritto che hanno gli uomini ad abitare la terra e proprio questo incoraggia l'immigrazione clandestina. Più muri costruiamo, più gente continuerà a morire e la gente, i giovani, le famiglie sono costrette a fare un bilancio tra il rischio di partire e il rischio di rimanere.
Don Carmelo, come si vive a Lampedusa? Lei è parroco di quest'isola, ha incontrato i migranti, incontra i giovani lampedusani. Ci sono migranti anche a Lampedusa, lampedusani che escono dall'isola per un futuro migliore?
Ce ne sono, anche se i giovani lampedusani riescono a dedicarsi al turismo, a vivere a volte bene di quello che l'isola può dare, specialmente nelle periodi dell'anno in cui è visitata dal numero grande dei turisti. I sogni dei giovani sono uguali, sia dei giovani lampedusani che dei giovani immigrati che passano da quest'isola, perché i sogni non hanno razza, colore o popolazione, sono sogni di pace, di realizzazione. Qualcuno degli immigrati passa dicendo: io voglio studiare, io voglio fare l'agricoltore, io coltivavo pomodori al mio paese ma mi hanno espropriato la terra per fare altro, sono senza lavoro, vorrei coltivare pomodori in Italia. La cosa triste è che poi vediamo queste persone raccogliere pomodori col caporalato nelle regioni in cui vengono poi sfruttate dalla criminalità. Quindi i sogni non mancano e qui ne raccogliamo tanti. Essere parroco con Lampedusa è un privilegio, a volte anche se il posto è delicato, però è un privilegio perché raccogliamo i sogni di molta gente con la speranza di poter fare qualcosa per realizzarle.
Ci sono migranti che decidono di fermarsi qui a Lampedusa?
No, raramente, qualche singolo caso non lo possono fare proprio perché Lampedusa è un posto di passaggio, non hanno la libertà di farlo anche volendo.
Grazie al parroco di Lampedusa, Don Carmelo La Magra, lo liberiamo anche perché il convegno, la prima parte sta terminando e abbiamo un ultimo ospite, Emanuela, eventualmente da studio mi può interrompere se sforiamo i tempi.
Certo.
E abbiamo il comandante della Guardia Costiera di Lampedusa, il comandante Paolo Monaco. Ora, la Guardia Costiera ha un ruolo fondamentale nell'accoglienza dei migranti, perché sono le prime persone che il migrante in mare incontra. E c'è qui un lato, diciamo, di accoglienza, c'è un lato umano. C'è un lato, voi indossate una divisa, siete una forza armata che però in questo caso pacificamente va ad accogliere delle persone. Non è facile spesso unire i due elementi.
Sì, buongiorno, anzitutto sì, non è facile perché il soccorso in mare è sempre complicato perché non puoi mai sapere quello che succede da un momento all'altro, tutto si muove, tutto cambia, anche i migranti spesso sono nel panico, quindi non riescono a seguire con lucidità le tue istruzioni, però abbiamo delle fortissime emozioni da quello che facciamo perché dietro le divise ci sono delle persone che magari in quei bambini vedono i propri figli, vedono le proprie mogli, i propri fratelli, quindi alla fine quando ti trovi davanti un nucleo familiare che si abbraccia per cercare di essere salvato, per cercare speranza, è chiaro che noi viviamo ogni giorno queste forti emozioni. Purtroppo ci troviamo di fronte anche a situazioni spiacevoli quando dobbiamo chiaramente recuperare delle salme che purtroppo non ce la fanno, perché i gommoni e i barconi su cui viaggiano sono stracarichi, spesso sono già in procinto di affondare, e noi cerchiamo di arrivare sempre prima in modo tale che questo possa accadere.
Comandante Monaco, in queste giornate, in questo inizio d'anno, in questi mesi, il flusso migratorio verso Lampedusa è leggermente calato?
Diciamo che il fenomeno è molto legato alle stagioni e alle condizioni meteo, quindi nel periodo invernale solitamente i migranti non partono con condizioni meteo avverse, tra l'altro c'è molto freddo anche in mare, una volta che i migranti si bagnano poi rischiano di morire anche per ipotermia. Quando però le condizioni meteo migliorano, come nella giornata di ieri, che le condizioni del mare sono nettamente migliorate, sono partiti circa 16 gommoni, quindi 1800 persone che sono state soccorse sotto il coordinamento della Guardia Costiera e della centrale operativa che si trova a Roma.
Comandante Monaco, come avviene il salvataggio in mare di un gommone e dei migranti? Voi partite con le motovedette direttamente qui dal porto di Lampedusa, come avviene, come viene organizzato il salvataggio?
Allora, come dicevo, il tutto è coordinato da un unico ente che per legge è stato deputato a coordinare appunto le operazioni di soccorso in mare, che è la centrale operativa della Guardia Costiera presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Questa attività è molto complessa, chiaramente, non riguarda solamente le motovedette che sono specializzate, le motovedette della Guardia Costiera sono motovedette che riescono a navigare sempre in qualsiasi condizione di mare, addirittura sono auto raddrizzanti, qualora un'onda dovesse girarle si rimettono nella loro posizione di navigazione iniziale, però è chiaro che partecipano tanti altri mezzi che sono le navi mercantili, le navi della Marina Militare, le navi delle ONG, le navi della Guardia di Finanza, tutta una serie di soggetti. Il coordinamento non è facile, noi riceviamo solitamente una chiamata da un telefono satellitare della Turaia con la quale i migranti chiedono soccorso, dopodiché la posizione del chiamante viene localizzata, quindi noi abbiamo una posizione.
Quindi sono i migranti che vi chiamano in sostanza, c'è un numero che i migranti in partenza sanno di dover chiamare?
Esatto, nella maggior parte dei casi sì, non è sempre così perché poi c'è anche una migrazione dalla Tunisia, a volte partono dalla Libia senza il Turaia, quindi è chiaro che non è così.
Spieghiamo cos'è il Turaia.
Il Turaia è un telefono satellitare che viene dato in dotazione insieme ad una bussola ai migranti, quindi in partenza, oltre ovviamente il timone, la barca e tutto il resto, viene dato anche una bussola per dirigere verso nord e questo telefono satellitare, che quindi non ha bisogno di copertura, prende ovunque, quindi anche in mezzo al mare.
Quindi chi organizza questo viaggio, diciamo così, i trafficanti spesso o comunque i responsabili di questa traversata hanno un'organizzazione abbastanza precisa da questo punto di vista?
Beh sì, nel tempo sono da 20 anni che il fenomeno va avanti, nel tempo chiaramente le organizzazioni criminali che si trovano in quell'area si sono organizzati sempre di più fino a trovare questa metodologia che garantisce sicuramente la possibilità per noi anche di trovare con più certezza il target, quindi l'unità da soccorrere. Però è chiaro che vengono fornite numeri che sono della centrale operativa, della Guardia Costiera, dei carabinieri, di insomma chiunque possa dare in quel momento soccorso, e quindi in realtà è un'organizzazione, è chiaro. Noi, il nostro compito è il soccorso in mare, quindi poi c'è tutta un'attività per capire l'intelligence fatta dalle questure, fatta dalle prefetture che allo sbarco poi effettuano tutta l'identificazione, sentono i migranti, ma intanto noi siamo interessati nel soccorso, perché senza la partenza delle motovedette, senza la possibilità di trarli in salvo, chiaramente queste persone non troverebbero la possibilità di continuare la loro vita e hanno sicuramente diritto, come ce l'abbiamo noi.
Comandante Monaco, quando incontrate il migrante, voi siete sulla nave, il migrante è su un gommone, che cosa nasce? Come vi guardano? Certamente c'è una soddisfazione di essere riusciti comunque a tornare sulla terraferma, diciamo, a essere salvati.
Solitamente quando ci avviciniamo a un gommone o a un barcone c'è molta paura, molto panico, negli occhi si legge proprio il panico, perché anche loro non sanno cosa succederà salendo, insomma, nelle fasi di trasferimento dal barcone alla motovedetta. Una volta sulla motovedetta, noi ovviamente manteniamo la calma, ormai i nostri uomini che rischiano la vita anche con condizioni meteo pessime, perché per esempio d'inverno è vero che partono quando le condizioni migliorano, ma poi peggiorano repentinamente più delle volte, perché si mette vento e quindi anche mare. e in questa fase, quindi sono fasi concitate. Una volta a bordo della motovedetta, gli occhi dei migranti cambiano, perché diventano occhi di riconoscenza, occhi di, ovviamente, di felicità. Ci sono molte persone che si abbracciano, che cantano, che pregano, quindi noi vediamo tutta una serie di situazioni che ci fanno capire veramente che non c'è differenza, poi è semplicemente essere nati in posti diversi del mondo.
Grazie al comandante della Guardia Costiera di Lampedusa, al comandante Paolo Monaco, buon lavoro e grazie per il lavoro che fate a difesa anche della persona. Emanuela,
ci sono solo ci sono solo due minuti a disposizione ancora, Luca.
Guarda, io ho concluso, questa è un po' la storia, il racconto di questo primo meeting internazionale promosso dalla UIL italiana sul tema per un mare di pace e lavoro. Il tema è quello di creare lavoro nei paesi del bacino del Mediterraneo per limitare la possibilità di emigrare, questo per dare condizioni di vita dignitose proprio nei singoli paesi del Mediterraneo, e la UIL si è fatta carico di questo compito, promuoverà e finanzierà, questo è stato firmato poco fa qui nella sala conferenze dell'aeroporto di Lampedusa dove stiamo trasmettendo. Darà dei fondi ai sindacati dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo per creare occasioni di lavoro, corsi di formazione all'interno dei singoli paesi. Questo soprattutto per dare lavoro ai giovani, giovani tra i 18 e i 30 anni che spesso non hanno soldi, non hanno lavoro e decidono di affidare la loro vita al mare per una vita migliore da trovare in Italia e in Europa. Ci parlava il sindacalista egiziano di uno studio che è stato fatto di chi, un identikit di chi decide di emigrare dai paesi del bacino del Mediterraneo. Sono giovani fino ai 30 anni, stanno aumentando i minori, perché i minori sono a conoscenza che una volta giunti in Italia la legge italiana li aiuta, li prende in consegna, non possono essere rimandati a casa, li aiuta anche economicamente, quindi c'è anche una conoscenza di cosa succederà all'arrivo in Italia. Ci diceva il sindacalista egiziano che anche i media contribuiscono a favorire l'emigrazione, perché mandano nei paesi del Mediterraneo delle immagini di benessere, di ricchezza dell'Italia, dei paesi europei, e questo è un altro elemento che invita a espatriare. Molti giovani, ci è stato detto, che cercano anche un passaggio legale, vanno nelle ambasciate per cercare di avere un visto e anche per pagarsi un biglietto aereo per Roma, per Milano, per l'Italia e per l'Europa, ma questo visto viene nella stragrande maggioranza dei casi negato, quindi non c'è una possibilità di un passaggio legale verso paesi europei, e quindi ecco che si affidano a questa spesso organizzazione criminale dei trafficanti che portano a caro prezzo queste persone attraverso il mare, a rischio anche della vita, in Italia e da qui poi in Europa.
Questo, Luca, grazie allora per questo tuo intervento, grazie ovviamente
grazie
anche agli ospiti. Ricordo, è in corso il primo meeting internazionale dei leader sindacali e religiosi proprio a Lampedusa, questa isola simbolo dell'accoglienza, il titolo del meeting: per un mare di pace e lavoro. Grazie per essere stato con noi.
Grazie da Lampedusa.